tu fondi nella vita, trito d'amore, dolce Dio, grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, verità del mondo, sei per me. Io so quanto amore chiede questa lunga attesa del tuo giorno, Dio, luce in ogni cosa. Io non vedo ancora, ma la tua parola mi rischiarerà.
Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, noi stiamo cercando con la massima semplicità di dare un po' le coordinate dall'avventura cristiana. Questo. In realtà ci è venuta la voglia, per raccontare la storia dei cristiani, di partire dall'avventura dell'uomo e da come l'uomo oggi la racconta, no? Come oggi la cultura di oggi racconta l'inizio dell'avventura umana, ci è sembrato questo il punto di partenza più onesto, no? più illuminante per alcuni versi. Questo riposizionamento, chiamiamolo così, del discorso cristiano, il quale non parte più orgogliosamente, ingenuamente, dal dire noi siamo partiti da Gesù Cristo, no? Ma parte in qualche maniera dai tentativi con cui Dio ha iniziato questa avventura insieme agli uomini, con cui gli uomini hanno iniziato su questa terra la loro avventura. Questo riposizionamento è suggerito dal carattere, appunto, di racconto che vogliamo assumere. E uno non può cominciare il racconto dicendo io parto a pagina 100. È meglio che parta a pagina 1, no? Cioè, il cristianesimo è arrivato a un certo punto. Prima cosa c'era? Noi siamo stati abituati per secoli a far partire il mondo con noi, no? Anzi, noi poi supponevamo che a partire dai nostri libri, dalle nostre catechesi, dicevamo a tutti com'era partito il mondo, com'era il mondo. È finita quell'epoca lì, in cui noi stavamo in cattedra, dicevamo noi com'era il mondo. È l'avventura umana, no? Quindi, a questo punto di partenza è il riconoscimento del fatto che il cristianesimo è un evento di seconda battuta, viene dopo, è venuto tardi, è venuto a un certo punto, appunto. E quindi questo aiuta anche a capire, invece, umilmente, all'interno di che cosa si pone il cristianesimo. E d'altra parte, mi pare, non è che noi ci siamo spostati su questa posizione di nostra iniziativa, siamo stati anche messi lì, no? In qualche modo questo punto di partenza è imposto dalla condizione odierna del cristianesimo, cioè l'uscita di un'epoca di cristianità, quell'epoca che aveva al centro il cristianesimo, il processo di secolarizzazione, ci hanno fatto prendere coscienza che il nostro cristianesimo è comunque una regione del mondo. Ci ha costretti a riconoscere la marginalità, appunto, del cristianesimo, no? E d'altra parte impongono, quando noi partiamo a partire dal ragione del cristianesimo, ci impone, questo l'abbiamo visto tantissime volte, ci suggerisce che il nostro discorso cristiano parta dall'uomo e da come si parla dell'uomo oggi. In particolare in questa epoca dove l'approccio dominante è quello, diciamo, scientifico, no? L'universo scientifico che caratterizza la modernità, no? E allora il fatto di accennare, appunto, perché poi noi questi racconti ne abbiamo anche esercitati in questi anni, no? Abbiamo dedicato anche 2 anni al discorso della preistoria, della nascita dell'universo, dell'evoluzione dell'uomo, no? E l'altra volta proprio accennavamo a questo sfondo, l'universo, la terra, la vita, le specie, l'evoluzione delle specie, l'ominide, l'uomo, appunto, quello che chiamiamo uomo, come si è passati, appunto, dagli ominidi all'uomo, indicando alcuni elementi di questa avventura, gli elementi climatici, per esempio, cioè il ritiro parziale dei ghiacciai, elementi corporei, la posizione verticale, eretta, che rende libero l'uso della mano e allarga lo spazio del cervello e quindi introduce i segni, le parole, poi un po' alla volta, no? E così le storie, gli eventi storici, citavamo il fuoco, l'idea di casa, ma prima ancora la caccia, il passaggio dalla raccolta alla caccia, che suppone l'utilizzazione di strumenti adeguati per catturare, uccidere, conservare, che provoca un'organizzazione sociale, una divisione del lavoro, che favorisce lo sviluppo di messaggi sempre più complessi, di segnali, eccetera, eccetera. Quindi questo discorso che si avvale delle scienze dell'uomo, e quindi degli apporti dell'antropologia culturale, cioè di quell'approccio che studia il fenomeno umano attraverso la sua storia, attraverso la sua evoluzione, attraverso la cultura, si direbbe, e in particolare con l'antropologia culturale che così è diventata così imponente da diventare una visione del mondo, che è la lettura della storia, in particolare della preistoria e quindi dell'evoluzione, eccetera, che ha dato a tutti noi un modo di considerare la storia e il mondo moderno, nuovo, appunto, no? Così tutto l'apporto della psicanalisi, perché quello che in qualche maniera succede alla grande storia dell'uomo succede poi al piccolo dell'uomo, a diventare uomini. E quindi tutti i racconti sull'evoluzione dell'individuo umano, della sessualità, dell'aggressività, l'incesto, la relazione, il principio di realtà, no? Tutte queste robe in cui siamo espertissimi tutti ormai, no? Le scuole si parla di queste robe qui, in casa si parla di queste robe qui. L'apporto dell'etologia, cioè lo studio del comportamento degli animali. Io ricordo, c'è stato un periodo in cui ero affascinato dai documentari e comportamenti degli animali, perché proprio capivo tanto di me, capivo, mi sono stufato perché ne fanno talmente tanti, bellissimi tra l'altro. Quindi l'etologia come un capitolo importante dell'antropologia, no? Sta roba qui, appunto, tutta sta roba qui, questa partenza, diciamo forse un po' sorprendente per chi accede alla proposta di dire: parliamo in sintesi di cos'è il cristianesimo. La partenza così è un po' scioccante, evidentemente, ma mi pare che in qualche maniera, mi pare di aver intuito che ha suscitato comunque qualche interesse, ha fatto scattare alcuni riposizionamenti, alcune curiosità utili, favorevoli al cammino che vogliamo fare. Perché sai, quando vedi questi paesaggi qui, poi quando torni in casa tua a parlare di cristianesimo, secondo me ne parli con altri occhi, capito? È come quando conosci un po' il mondo, conosci un po' esperienza umana, dopo vedi le tue cose di quartiere con un occhio un po' più largo, no? Un po' più. Ovviamente immagino, e in parte ho anche capito da un paio di interventi, che ha suscitato anche, ma è questo il senso, che noi tra l'altro non potremo soddisfare, cioè tutte le domande che nascono da un discorso così. tutti i problemi che uno si pone, tutte le provocazioni di tutti i tipi, prima roba di capire meglio quelle cose che si dicono, ma poi anche tutto il rifacimento dei tuoi discorsi che questo provoca, no? E in particolare alcune cose poi del catechismo, della fede, no? Ecco, mi pare che questa prospettiva evolutiva in questa concentratissima allusione della storia dell'uomo, mi pare che abbia anche urtato dei contrasti, si sia scontrata con delle rappresentazioni che sono consolidate in noi. In particolare, mi pare, proprio riguardo a Dio e all'uomo, insomma. Noi siamo sempre stati abituati, lo dico con molta, a mettere l'uomo al centro del mondo e poi Dio sopra l'uomo. Quindi noi, parlando di queste cose, parliamo sempre, il nostro catechismo fa così, no? Dio, chi è Dio, poi crea e poi l'uomo a cui è affidato il mondo. Questa prospettiva, l'uomo lo tiene sul ciglio proprio, è un fenomeno totalmente marginale nella storia dell'evoluzione dell'universo. È uno zingaro che è passato per caso a un certo punto e probabilmente sparirà, no? E sta roba qui è conseguente al fatto che è stato anche emarginato Dio, no? Qui non c'entra, no? Avrebbe immaginato che faceva lui, che sistemava lui, che comandava lui, no? Quindi mi pare che la nostra abitudine cristiana di partire giustamente, perché quando si fa un discorso di fede si deve partire da ciò che Dio dice, dalla parola di Dio, no? Beh, partendo invece da quello che gli uomini dicono di sé, non è un punto di partenza, anzi, oggi è assolutamente, si prescinde, ma per molti è assolutamente scartato, addirittura a partire da una visione mitologica, no? E mi sembrerebbe, appunto, io non voglio, adesso non posso fermarmi su questi passaggi, però su sta roba qui magari due parole per aiutarci un po' a non essere lì con la difficoltà lì per cui non ascolti più niente, perché ti risolve mia gallaule, non digerisci, no? Dico, due battute le faccio attorno al tema della creazione e attorno al tema della coscienza che usciva l'altra volta, no? Coscienza del bene e del male, l'uomo ce l'ha già lì, no? Invece qui il discorso sembra che si faccia, che divenga, no? Che si crei mano a mano. Capisco che si va a toccare un vespaio, le mamme lo sanno bene, no? Che quando il figlio arriva a casa da scuola, il tira fuori l'evoluzione di Dio mio, l'è riato al momento. Cosa gli dico io adesso, no? Insomma, noi veniamo dalla scimmia, ha creato Dio, no? Se avete dei figli, questo è un passaggio obbligato, capito? No? I genitori poveretti, vabbè, che cavolo gli dico, io adesso mi devo andare a scuola. E però questo, per alcuni versi, lo sanno i catechisti, no? Noi abbiamo anche addirittura inserito questo tema nel programma proprio i bambini di seconda elementare, all'inizio quando dicono il nome, poi il nome di Gesù, poi c'è Dio che crea, questo senso dello stupore della creazione, glielo mettiamo lì subito, no? E anche i catechisti lo sanno che è difficile quel discorso lì. Difficile soprattutto per loro, magari per il bambino a quell'età è più accettabile, più semplice. E comunque non si può scavalcare, dico, perché è comunque un punto decisivo della nostra confessione di fede che inizia proprio così. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, no? Il nostro figlio appunto va a scuola e poi va a catechismo. Allora, tra quello che gli dice la maestra o la professoressa, e quello che gli dice la catechista, e magari quello che dice la mamma, in genere c'è un conflitto, gli scoppia un conflitto, no? Diciamo il grosso conflitto tra fede e scienza, no? che ha dei secoli, no? Questa è l'espressione, quella che vive il nostro figlio, è l'espressione di un conflitto secolare che si è aperto tra fede e scienza da quando è nata la scienza. La modernità inizia con le scoperte che il mondo è più grande della cattolicità, con le Americhe, ma soprattutto inizia con la scoperta della scienza, di un approccio scientifico del mondo. Il caso Galileo è emblematico appunto del rapporto difficile chiesa-scienza, fede-scienza. E poi ha continuato, perché stiamo ancora litigando, tutte le questioni moralmente, eticamente sensibili, i valori non negoziabili, e tutto il casino che gira attorno, anche politico, attorno a queste robe qui, e su queste faccende qui, no? La scienza arriva con la tecnica a toccare addirittura la maniera di nascere, di morire, e la fede dice, no, lì c'è l'anima, lì è intoccabile, lì è una questione indisponibile. E comunque questo conflitto secolare che si è aperto tra fede e scienza, lo avvertiamo tutti. Appena devi spiegare un po' a tuo figlio, appena dici qualcosa anche tra noi, così, capisci subito la difficoltà di distinguere due ordini diversi di conoscenza, la conoscenza scientifica e la conoscenza della fede, appunto, no? Cioè, il discernimento della competenza rispettiva della scienza e della fede è stato oggetto di un difficile lavoro, tuttora difficile lavoro, condotto in un clima di sospetto e di ostilità, no? Perché da una parte la scienza è stata infastidita ed è infastidita dalle prese di posizione di un sapere dei chierici, no? Che hanno il sapere, di un sapere clericale, religioso, che ostacola e condanna le acquisizioni scientifiche in nome di una visione che, secondo appunto gli uomini di scienza, quella religiosa tante volte è ideologica, è dottrinaristica, deve difendere certe verità, capito? Non prende in considerazione l'esperienza della scienza, no. E addirittura in nome, questo sapere clericale, religioso, rifiuta le acquisizioni scientifiche e, con una visione mitologica, prescientifica. L'ateismo moderno, il sospetto, i grandi maestri del sospetto hanno letto, nella nostra maniera religiosa di leggere i fatti antropologici, un fenomeno di debolezza, una sorta di incapacità ad accettare il limite dell'uomo strano, no? E quindi una proiezione della paura dell'uomo religioso che non osa stare di fronte al silenzio del cosmo, alla povertà dell'uomo, allo smarrimento dell'uomo, al fatto che non ha senso, no? D'altra parte, appunto, la religione, ecco perché dico, è il frutto di tutto un clima di ostilità. La religione viene messa in guardia da una contestazione che la scalza da un sapere pacifico, per alcuni versi totalitario, no? Che pretende appunto di avere la verità sul destino dell'uomo. Tra l'altro il sapere della Chiesa necessariamente è un sapere, la Chiesa dice io l'ho saputo da Dio, no? Cioè, io, mi lasciate parlare in questi termini estremamente appunto facili. Cioè, quando si dice che il sapere è l'accoglienza di una rivelazione, si dice in altre parole quello che dico me l'ha detto Dio, capito? No. Però chiaramente quando tu mi dici così me lo dici te. E quindi, per esempio, quando io apro il libro della Bibbia per dire cosa mi ha detto Dio circa l'inizio del mondo, io vedo che in realtà tu me lo dici assumendo la cosmologia, l'antropologia, la teogonia dei popoli babilonesi, dei popoli egiziani, della cultura circostante, e quindi comunque nel dirmi la visione di fede dell'inizio del mondo, in realtà mi dici anche una visione, virgolette, scientifica del mondo, quella che capivi tu quando scrivevi quelle cose lì, o quella che tu necessariamente traduci nel dirmi la cosa. Datemi un cenno se, se... No, no, non se sto dicendo le cose giuste, quello non me lo chiedo. Se si capisce quello che voglio dire, quella è una cosa più, più modesta, molto più modesta, no? Allora, provate a pensare cosa vuol dire per una chiesa per la quale tutto è stato creato da Dio in funzione dell'uomo, questa è la visione teologica, no? E l'uomo quindi al centro del creato e del progetto di Dio, quindi antropocentrismo. Il fatto che il mondo sia iniziativa di Dio e che in questa iniziativa l'uomo stia al centro del senso del mondo, questa è l'altro, la centralità dell'uomo, appunto, no? Beh, pensate lo shock che questa visione ha subito. Freud parla della triplice umiliazione, no? Ma non tanto della Chiesa, appunto, dell'uomo, come si concepiva, che veniva da Dio, che era al centro del creato, che aveva responsabilità di reggere il mondo, no? Che ha avuto dalla rivoluzione della fisica e dell'astronomia e dell'astrologia e dalla cosmografia, cioè la visione del cosmo, da Galileo per intenderci, che è la Terra che gira, non è tutto il resto che le gira attorno alla regina, capito? Questa è una pallina scagliata via che si è raffreddata per caso, che se sparisce non si accorge nessuno nell'universo, no? Cioè, il primo grande shock, appunto, dove si rivela che il mondo non è al centro dell'universo, tutt'altro, è alla periferia, no? È un satellite di una stella che è infinitesimale rispetto, no? Oppure pensate alla rivoluzione storica, la seconda umiliazione. Non solo l'uomo non è al centro dell'universo perché la sua terra, la sua casa, non è al centro dell'universo, ma anche nel mondo, sulla terra, l'uomo non è assolutamente al centro. È uno zingaro, un fenomeno episodico, è una variante, capito? Di cui si spiega a malapena l'avventura e di cui la sopravvivenza è estremamente labile, fragile, no? Incerta. Di sicuro abbiamo visto la Terra è esistita un sacco di tempo senza uomo e probabilmente esisterà tantissimo tempo senza l'uomo, no? La terza rivoluzione, non soltanto l'uomo non è il centro dell'universo, non soltanto non è il centro della Terra dove abita, ma poverino non è neanche padrone a casa sua, hai capito? Perché in realtà, questa è stata la rivelazione della psicanalisi, no? In realtà l'uomo ha una realtà che non governa, che non domina, ma che lo domina per alcuni versi. È estraneo a se stesso, no? E vi metto lì ste cose per capire cosa vuol dire che ascoltare il racconto dell'avventura umana come è iniziata da parte dei nostri amici della cultura di oggi vuol dire entrare in tutti questi conflitti di interpretazione, no? Quindi il nostro figlio che viene a casa da scuola dicendo poverino, non ha torto, dice ma in che casino mi avete messo qui, adesso come si legge sta roba qui, no? Ora, per quanto riguarda il nostro tema della creazione, dicevo la difficoltà di capire, di distinguere i due tipi di lettura, no? I due tipi di conoscenza. Mi pare che il conflitto si giochi nella difficoltà di discernere gli inizi e l'origine. Cerco di spiegare, no? La scienza, in qualche maniera, tra l'altro interessante perché anch'essa deve ricorrere al racconto, non può limitarsi a delle leggi, capito? Deve tentare di raccontare, ma questo è l'uomo, il quale cerca di dar senso. Racconto vuol dire dar senso, una successione, una trama, un intrigo, no? Una direzione. Ma la scienza appunto racconta, cerca di raccontare con molte falle evidentemente, però mi pare in maniera miracolosa complessivamente, cerca di raccontare gli inizi del mondo. Si direbbe però, virgolette, di raccontare il come, no? Lo spazio, il tempo, la materia, l'energia, la vita. Ora, questa visione del come, degli inizi, questa visione scientifica, appunto, porta ad abbandonare l'antropocentrismo, esiliare l'uomo dal mondo, come conseguenza anche dell'esilio di Dio dal mondo, no? E questa è una sfida radicale al discorso cristiano sulle origini e sul senso del mondo, che mette per i cristiani in primo piano la considerazione di Dio e dell'uomo, no? E quindi la domanda che ti arriva in faccia è se è possibile oggi accettare le acquisizioni scientifiche della nostra cultura e insieme l'insegnamento religioso sulla creazione, no? Da parte sua, la fede, raccontando il mondo e la storia, lo vedremo, degli uomini, alla luce della rivelazione, noi introdurremo poi il discorso come è nata la rivelazione cristiana, la Bibbia, la rivelazione mosaica, lo sappiamo, lo conosciamo bene, no? Raccontando il mondo e la storia degli uomini alla luce della rivelazione, vuole indicare in qualche maniera invece non l'inizio del mondo, anche se di fatto, ve lo dicevo, per forza include nei suoi racconti una certa visione scientifica del mondo, vedi Genesi appunto, no? Una certa visione superata, che era quella di allora appunto. Ma raccontando il come, in realtà la rivelazione intende indicare il perché del mondo, l'origine del mondo. Anzi, si dovrebbe per alcuni versi dire l'origine e la fine. Genesi e Apocalisse sono i libri estremi della scrittura, no? Il senso del mondo, che si capisce da dove parte e dove va. E il perché del mondo, vedremo, la rivelazione cristiana dice che si tratta di una storia di innamoramento, di un amore appunto, no? Di un'alleanza tra Dio e gli uomini. Tra l'altro poi vedremo quale Dio, quello lì, no? Quello di Gesù appunto. No? Cioè il mondo sarebbe, il mondo inteso in questo senso come l'avventura umana, evidentemente il senso dell'avventura umana nel mondo, sarebbe un'iniziativa di Dio per, noi diciamo, salvare l'uomo, no? La creazione è in qualche maniera il primo tempo di questa storia che ha come termine il compimento della vita dell'uomo, la sua felicità, la sua salvezza, no? Per cui la fede, anche raccontando gli inizi, dico apposta anche, perché per esempio la Bibbia non parte con l'idea di dire parto a descrivere la creazione, sappiamo come è partita come una storia di alleanza di un popolo che cercava la libertà col Dio di Mosè, è partita così. Il ritorno alle tradizioni patriarcali e il ritorno al senso di tutta la storia di tutti è stato tradotto col racconto delle creazioni come espressione di questo senso della storia d'amore, no? L'anno scorso abbiamo, mi pare, elaborato in maniera anche analitica questi passaggi della nascita della Bibbia, di questo discorso cristiano, virgolette, della scrittura, no? La fede, anche quando racconta gli inizi, dico anche perché lo fa anche quando racconta Esodo, hai capito? Quando racconta la profezia, il messaggio di un profeta, anche quando racconta la storia di Abramo, no? Anche quando racconta il senso del ritorno dall'esilio, no? Anche quando racconta gli inizi, vuole sempre in qualche maniera indicare l'origine del mondo. Il fatto che il mondo resta costantemente nell'origine, perché appunto la creazione, secondo la rivelazione, non è tanto l'inizio. La creazione è la dimensione per cui il mondo è legato a un'origine. Viene da, appunto, no? C'è un legame di questa storia con qualcuno che la precede. Cioè, questo è il senso della fede nella creazione, capito? Credere nella creazione è credere che il mondo ha anche adesso, anche stasera, un'origine. Viene da un'iniziativa d'amore, da un dono, da una proposta di alleanza. La creazione è appunto un dono, una promessa portatrice di vita. Credere nella creazione vuol dire credere che la vita è un bene a cui si può credere, che la vita è portatrice di una parola, di promessa che ci chiede di fidarci. E perciò questo mondo che è la traversata è prezioso agli occhi di Dio e l'uomo ha un compito importante. Non so se si accendono un po' i due punti di vista, no? La fede risponde alla domanda perché c'è il mondo e perché c'è l'uomo. Qual è il senso di questa avventura? La rivelazione risponde: Dio ti cerca, no? Dio vuol fare una storia con te. Per cui la fede nella creazione, la conoscenza di fede della creazione, ci chiede di stare nel mondo, di porci nel mondo alla presenza dell'origine, cioè di riconoscere che noi non ci siamo fatti da noi stessi, ma veniamo da un altro, che ci abita, che è con noi in una relazione costitutiva, che noi possiamo rifiutare, certo, ma che non possiamo cancellare. Alla nostra origine sta la gratuità di un dono che è posto come origine, sul quale noi non abbiamo nessun potere, appunto. Si dà, eccetera. Ecco, io non voglio fermarmi oltre sul tema della creazione, perché se affrontiamo il tema della creazione dedichiamo un po' di sere e se ne va il discorso sull'avventura e il cristianesimo, no? E quindi dovremo accettare molte volte che si aprano questi problemi e che noi ci limitiamo. Ogni tanto io mi fermerò proprio per evitare che uno si butti giù dalla finestra. Cioè, io ho aperto la finestra del paesaggio, che dal sabato su di aspetto per me che ti spieghi perché ho aperto la finestra, mi ha aperto a su. Ma poi appena se mi ha aperto a su, io continuo a girare nell'appartamento, capito? Sto mi è la finestra, di adesso vediamo. Voglio dire, poi se hai dei problemi sulla creazione, li devi affrontare, ci sono mille possibilità, anche la nostra comunità li abbiamo affrontati più volte. Però intuite come c'è un lavoro da fare quando io continuo a dire bisogna rifare il discorso cristiano. C'è un lavoro da fare per ridire oggi tra i nostri amici in un dialogo cordiale, che è entusiasmante in questo caso, per esempio, con la cultura e le scienze moderne, no? I genitori, la scuola, la comunità, ma funziona così, perché poi su queste cose i nostri bambini parlano con i loro genitori, poi ne parlano a scuola e poi ne parlano al catechismo, all'oratorio, nella messa, no? Ma pensate appunto il lavoro delicatissimo, perché basta che un insegnante sia sbilanciato, che capisca solo un pezzo della cosa, no? Non abbia l'equilibrio di parlare con profondo, o basta che il catechista abbia delle precomprensioni, delle paure, o basta che il prete ne parli in una certa maniera, che la cosa è compromessa, perché si capisce la delicatezza di distinguere e armonizzare questi aspetti, e comunque complessissimi, e comunque misteriosi, no? No, se qualcuno non ha la profondità e il pudore di rispettare la profondità di queste robe, si squassano le teste, no? E potete capire anche perché magari un prete ogni tanto con un po' di impeto butta a terra delle concezioni tradizionali che non sono più in grado di dialogare con queste prospettive. Cioè, quando si dice svegliarsi, perché ragazzi, con questa concezione qui non si ragiona più con nessuno, non ci crede più nessuno, non ci si fa capire più da nessuno. Se tu poi hai paura, ti vuoi conservare quelle robe lì, ok, però non devi portare con la bandiera, dice questa è la verità cristiana, hai capito? Di avere l'umiltà di farle girare queste cose qui. Quindi tante volte si chiede, ma come mai il San Cafa con chi la urché, che meglio per me a Giorgio, vabbè. No, probabilmente perché appunto stiamo andando una battaglia tra Gire Tindre, che lega le corte lì con Rosen, no, va, dove vai? Allora, mi pare che ci sia questo entusiasmante lavoro da fare per ridire oggi tra i nostri amici e i nostri figli la fede nella creazione. Perché si tratta di un Vangelo, di una buona notizia, no? Per coglierne il Vangelo e i compiti che essa ci affida. Ecco, questa era, mi pare, implicita, ma io l'ho annusata nel discorso dell'altra volta, no? Che qualcuno, anzi tanti, stava chiedendo, Accrescio, Dio dov'è qui? No, si parla, no? Scimmie, clima, violenza, sesso,